E un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in regia Daniela Pagliara e in console Mauro Di Chiara che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Infatti, la rubrica in onda sulla Radio Vaticana che si occupa del sociale e dell'ambiente. Oggi parliamo di sostenibilità, con un approfondimento in particolare nella prima parte legato alla sostenibilità ambientale del cibo, in occasione dello studio presentato recentemente a Milano dalla Fondazione Barilla, per l'esattezza Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition. E nella seconda parte poi invece tratteremo sempre di sostenibilità legata all'olio di palma. Vedremo appunto quanto poi di questo tema ci siano state evoluzioni anche sulla base di alcune notizie date dall'Istituto Superiore di Sanità. Prima però cominciamo, come sempre, come nostra abitudine, con una buona notizia. Un campo di calcio che produce elettricità. A Lagos, in Nigeria, è stato costruito un campo da calcio capace di fornire elettricità ai lampioni stradali di tutta la comunità. Lo fa grazie all'energia solare immagazzinata dai pannelli, ma soprattutto attraverso speciali piastrelle capaci di catturare l'energia cinetica di chi ci cammina sopra. Il progetto nasce dalla collaborazione di un'azienda petrolifera con il cantautore senegalese Akon, testimonial per l'energia solare nel continente, con una startup britannica che ha come obiettivo quello di fornire soluzioni rinnovabili a basso costo per i problemi di elettricità in Africa. E questa era la nostra buona notizia legata appunto, tutto sommato, a questa capacità di produrre energia elettrica dal campo di calcio. Una notizia curiosa e buona che in qualche modo si collega peraltro anche ai temi di sostenibilità. La sostenibilità è una parola che ci piace, ovviamente, quando perseguita in maniera valida e con cognizione di causa. Come dicevo nell'anticipazione all'inizio del collegamento, il primo tema di cui parliamo è quello in particolare della sostenibilità ambientale del cibo. Perché lo facciamo? Innanzitutto possiamo dire che per ogni persona denutrita al mondo, due sono in sovrappeso. Il 40% dei raccolti di cereali è impiegato per la produzione di mangimi e biocarburanti, nonostante il dilagare della fame, e poi a livello globale sprechiamo un terzo della produzione totale di alimenti, che equivale a 4 volte la quantità necessaria a dare da mangiare ai 795 milioni di persone denutrite al mondo. Quelle che abbiamo appena elencato sono tre paradossi che sono anche al centro dello studio della seconda edizione di un importante studio proprio della Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition, che è stato presentato recentemente a Milano. Ecco, un volume per scoprire come con una dieta equilibrata si possa allo stesso tempo ridurre l'impatto ambientale delle nostre scelte alimentari quotidiane, prevenire l'insorgenza di patologie croniche cardiovascolari e intraprendere allo stesso tempo uno stile di vita sano e sostenibile. Vedremo quindi come una buona alimentazione si collega anche ai temi della malnutrizione, della denutrizione, quindi anche poi della sostenibilità e di come fare per venire incontro alle esigenze che da tempo stiamo cercando di, diciamo, perseguire attraverso una validazione che porti beneficio a tanta popolazione nel mondo che di fame soffre e, ahimè, muore anche, a fronte di tanta gente che invece mangia male. Insomma, di questi e altri argomenti cerchiamo di tessere le fila con la nostra gradita ospite, che è proprio ricercatrice della Fondazione Barilla, a cui diamo il benvenuto, alla dottoressa Ludovica Principato. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei per essere con noi quest'oggi. Ho cercato, diciamo così, di introdurre l'argomento appunto anche con alcuni paradossi che sono legati al tema che trattiamo in questa prima parte di Infatti. Io dicevo, peraltro, questi temi li trattiamo oggi proprio in occasione della recente presentazione di fatto alla stampa anche del volume della Fondazione Barilla, di cui lei è appunto ricercatrice. Vogliamo allora, grazie alla sua presenza, anche, diciamo così, riassumere i punti principali che emergono da questa pubblicazione a cui lei ha partecipato e che poi collega di fatto l'attività della stessa fondazione.
Sì, innanzitutto volevo iniziare proprio con molto brevemente su cosa è la Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition. È un centro di pensiero e di proposte che è nata nel 2009 con l'obiettivo proprio di analizzare i grandi temi legati all'alimentazione, alla nutrizione, all'agricoltura sostenibile nel mondo attraverso un approccio multidisciplinare. E volevo porre appunto all'attenzione un dato fondamentale, nel senso che se noi pensiamo alle emissioni di gas serra dovute ad attività umane antropogeniche, le prime che ci vengono in mente probabilmente sono quelle dovute al riscaldamento oppure ancora di più ai trasporti, ma in realtà quello che spesso non si sa è che la produzione di cibo è quella che emette il maggior numero di emissioni di gas serra in percentuale, quindi parliamo del 31% delle emissioni di gas serra totale prodotte da attività antropogeniche che derivano proprio dalla produzione di cibo a fronte del 24% per il riscaldamento e di circa il 18% per i trasporti. Quindi diciamo proprio partendo da questo dato la Fondazione vuole veramente evidenziare quanto la produzione di cibo e poi il consumo di cibo possa avere degli impatti rilevanti sull'ambiente.
E in effetti questo è un elemento che magari non tutti i nostri ascoltatori avrebbero immaginato, come ha fatto bene lei a sottolineare, e ancora una volta lo ripetiamo, tutti noi magari pensiamo che i trasporti, il riscaldamento, insomma l'elettricità siano elementi, e lo sono effettivamente, che gravano enormemente anche in termini di cambiamenti climatici. Ebbene, magari non pensavamo quanto potesse influire proprio sull'ambiente in termini negativi proprio anche la produzione stessa, l'impatto che la produzione del cibo può avere. Allora, in questo senso, anche sulla base di quello che emerge dallo studio presentato dalla Fondazione Barilla, quali sono le indicazioni e le istruzioni d'uso?
Sì, dunque, a tal proposito, infatti la Fondazione, proprio appunto evidenziando questo dato forte che appunto ho citato, ha proposto un modello molto importante che si chiama il modello della doppia piramide alimentare e ambientale, che esprime un concetto anche semplice, ma diciamo molto efficace, nel senso che tutti i cibi che noi dovremmo consumare in misura maggiore perché apportano dei benefici sulla nostra salute, quali ovviamente frutta, verdura e cereali, sono anche quelli che apportano minori impatti sull'ambiente. Viceversa, quei cibi per cui ormai tantissime ricerche scientifiche da parte insomma di tutto il mondo dicono di consumare con moderazione, come per esempio le carni rosse o i cibi processati, sono quelli che poi portano un impatto maggiore sull'ambiente. Pertanto attraverso questo semplice modello della doppia piramide alimentare e ambientale si portano avanti due obiettivi molto importanti per la sostenibilità del nostro pianeta. Il primo appunto è apportare un beneficio alla nostra salute e alla salute dei singoli, e il secondo invece è un beneficio per l'ambiente, quindi si parla di minori ovviamente emissioni di gas serra, ma anche un minor utilizzo dell'acqua, che sappiamo è un bene fondamentale che scarseggia, un minor utilizzo del suolo. Quindi da qui diciamo loro sono partiti con questo modello e poi lo hanno declinato in diverse tipologie di menu e sono andati a definire che con una semplice dieta chiamata anche dieta sostenibile, che è basata poi sulla dieta mediterranea, quindi la dieta fondamentale su cui insomma da cui tutti noi abbiamo sempre utilizzato, dovremmo utilizzare, certo. E andando soltanto per esempio a diminuire il consumo di proteine animali a due volte alla settimana, potremmo addirittura risparmiare 750 kg di anidride carbonica equivalente all'anno a persona, che sono cifre senz'altro rilevanti, quindi quello che si dice è davvero il singolo può fare la differenza.
E tra l'altro appunto la dieta mediterranea, insomma, non dovremmo avere particolari difficoltà, diciamo così, a interpretarla, quantomeno qui in Italia. Quindi anche a conclusione della nostra conversazione, e daremo tra poco anche magari il sito della Fondazione in maniera tale da poter avere maggiori informazioni anche per coloro che ci ascoltano, però possiamo utilizzare uno slogan che la stessa Fondazione ha promosso in qualche modo, no? La sfida comincia a tavola in termini di corretta alimentazione e sostenibilità, dottoressa.
Sì. Senz'altro, senz'altro, nel senso che la sfida inizia senz'altro a tavola e la sfida inizia da noi stessi e dai nostri comportamenti alimentari, e dobbiamo anche stare attenti proprio al paradosso che lei ha citato. Quindi noi viviamo appunto in paesi occidentali dove c'è un grandissimo problema di obesità e sovrappeso, si parla appunto di 2 miliardi di persone circa obese in sovrappeso, e questo in realtà causa notevoli impatti sulla nostra salute, che è utile tener conto. E allo stesso tempo attenzione alle nuovissime generazioni, specialmente in Italia, è insomma un dato di cui non andiamo fieri. I bambini, abbiamo i tassi di obesità infantile sono tra i primi in Europa, stessa cosa per gli adolescenti, circa un 20% degli adolescenti ha un eccessivo peso. Quindi ecco, attenzione invece a ritornare alle nostre origini, a ritornare alle nostre tradizioni della dieta mediterranea, che è una dieta salutare a basso impatto ambientale.
Ecco, il volume Eating Planet, cibo e sostenibilità, costruire il nostro futuro, a cura appunto della Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition. Dottoressa, chi lo volesse consultare, come può fare?
Dunque, senz'altro può andare a consultare il sito www.barillacfn.com, dove si può prendere appunto la versione online, e poi si trova senz'altro il volume edito da Edizioni Ambiente nelle migliori librerie.
Ecco, nelle migliori librerie, oppure le www.barillacfn.com. Quindi abbiamo dato l'indirizzo completo a due voci della Fondazione, con la dottoressa Ludovica Principato, che della Fondazione Barilla, ricercatrice, che ci ha parlato del volume appena nominato e soprattutto di quanto vada considerato stretto il legame tra una corretta alimentazione e una valida politica, diciamo, di sostenibilità che rispetti innanzitutto l'ambiente. Io faccio i migliori auguri per la prosecuzione delle sue ricerche a Ludovica Principato e naturalmente al prossimo collegamento. Grazie. E noi continuiamo a parlare anche nella seconda parte di Infatti, la rubrica su salute sociale e ambiente della Radio Vaticana. Parliamo di sostenibilità, in questo caso collegandola a un prodotto che ultimamente ha trovato largo spazio anche nelle cronache, sotto vari tipologie e punti di vista. Quindi noi siamo contenti di approfondire l'argomento. Il tema evidentemente di sostenibilità è collegato, lo anticipavo a inizio trasmissione, all'olio di palma. Ecco, olio di palma sostenibile, per comprendere sia da un lato anche nutrizionale il suo valore, ma soprattutto poi in termini di sostenibilità quale sia il suo impatto. Noi abbiamo in collegamento il professor Carlo Alberto Pratesi, professore appunto di economia e gestione delle imprese al Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università Roma 3. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, oggi puntata dedicata alla sostenibilità, grazie per essere con noi quest'oggi. L'olio di palma sostenibile è diventato un tema particolarmente presente nelle pagine di quotidiani, sia specializzati sia non. Per quale motivo? Quali sono le caratteristiche di questo prodotto?
Ma intanto il motivo dell'attenzione è che ci sono dei volumi di scambi, quindi un mercato effettivamente enorme, che è poi il mercato degli oli vegetali, di cui l'olio di palma in questo momento è un po' il best seller. È un prodotto che per varia natura, soprattutto per essere molto versatile, viene adorato dalle aziende alimentari, perché ha una sua stabilità, è in odore, è in sapore, e però il suo successo in qualche modo ha provocato due tipi di reazioni. La prima, ovviamente, da parte di produttori di altri oli vegetali che vedono un pochino ridursi le proprie quote di mercato, e dall'altro un problema molto più forse importante dal punto di vista della sostenibilità ambientale, è che per produrre quest'olio così richiesto in alcuni paesi, in particolare Malesia e Indonesia, che sono i paesi dove la coltivazione è più presente, hanno attuato dei metodi di coltivazione, specialmente in passato, che erano poco sostenibili, cioè hanno disboscato e talvolta addirittura bruciato la foresta vergine per lasciare spazio alle piantagioni. Questo è il motivo per cui oggi bisogna assolutamente virare verso l'olio di palma sostenibile, che appunto, grazie a una certificazione, consenta di dare la sicurezza sia le aziende che lo acquistano che i consumatori che lo utilizzano, che la sua produzione non ha intaccato la biodiversità o in genere l'ambiente.
Ecco, questa è una specifica molto importante, anche perché ci fa comprendere cosa si intenda esattamente sostenibilità in una materia come questa. In pratica limitare evidentemente i danni all'ambiente, tenere sotto controllo magari i benefici di cui ci sta parlando e continuerà a parlarci rispetto all'olio di palma il professor Pratesi. Rispetto all'aspetto, diciamo, anche più nutrizionale, sono state molte le polemiche. È recente il parere dell'Istituto Superiore di Sanità proprio sull'olio di palma, che ha chiarito che il consumo di olio di palma all'interno di una dieta equilibrata non comporta rischi per la salute, e questa conferma di quanto anche sostenuto da altre istituzioni. Ecco, una parola anche da parte sua su questo, professore.
Certo. Direi che mi sembra nell'intervista precedente si è giustamente sottolineato che il vero problema è avere una dieta equilibrata, cioè evitare eccessi, non abbandonare quello che poi era un po' un nostro marchio di fabbrica, cioè la dieta mediterranea, e quindi consumare anche i grassi in maniera equilibrata, cioè mai superando una certa soglia, cosa che purtroppo invece succede, prova ne è l'aumento dell'obesità. Ma tra i grassi saturi, cioè quelli di cui noi dobbiamo mangiare sicuramente una quantità, ma non superiore a una certa proporzione, l'olio di palma è esattamente come gli altri, per certi versi, ma addirittura migliore, quindi non è che in quanto olio di palma sia più pericoloso di altri, è un grasso saturo che va consumato con moderazione, come altri peraltro materie, altri ingredienti come lo zucchero, come ci sono tanti aspetti insomma su quali bisogna porre l'attenzione, ma non è il prodotto in sé che rispetto agli altri abbia degli svantaggi.
Ecco, ritornando poi in termini proprio di sostenibilità e di qualità del prodotto, lei ha già cominciato a farlo, però vogliamo ancora ulteriormente per i nostri ascoltatori far comprendere quali sono le virtù a questo punto del prodotto, ovviamente in termini sostenibili.
Sì, una volta superata la questione diciamo nutrizionale, l'altro aspetto è quello ambientale. Anche qui è un po' paradossale, perché se noi prendiamo gli indicatori che tipicamente misurano l'impatto di una produzione, quindi la produzione di CO2, cioè le emissioni di gas serra, il consumo di acqua, il consumo di territorio, in realtà l'olio di palma è migliore rispetto ad altri, perché ha una elevatissima produttività, viene coltivato in maniera molto naturale, ci sono più raccolti durante l'anno, non va irrigato, quindi ha delle caratteristiche anche ambientalmente molto positive. Purtroppo, come dicevo, queste sue doti hanno poi avuto come effetto un enorme aumento della sua coltivazione, a svantaggio di quella che è la foresta tropicale, che sappiamo essere un patrimonio dell'umanità e anche un punto, un elemento fondamentale per il controllo dei cambiamenti climatici. Quindi quello che a noi interessa in questo momento è convincere le aziende, e l'Unione Olio di Palma Sostenibile ha questa finalità, convincere le aziende a rifornirsi unicamente di olio di palma sostenibile, in modo da poter diciamo avvantaggiarsi di tutti gli aspetti positivi del prodotto, senza che questo comporti aspetti negativi né sull'ambiente, ma direi anche sui lavoratori, perché anche lì in passato questo accanimento nel cercare di aumentare la produzione ha comportato in alcuni casi diciamo una tutela ridotta dei diritti dei lavoratori, quindi la certificazione di sostenibilità ha anche l'aspetto sociale.
Ecco professore, ma in questo senso ci sono valide ragioni per pensare che poi tutti coloro che magari hanno interessi ad accumulare facili guadagni siano pronti ad aderire a una politica di rispetto dell'ambiente e anche dei lavoratori in termini di sostenibilità?
Ma le aziende più serie, quelle che puntano anche loro alla sostenibilità, che ricordiamo vuol dire essere durevoli nel tempo, quindi evitare problemi, crisi, scandali, chiaramente queste aziende tendenzialmente si stanno orientando, le aziende italiane alimentari lo stanno facendo per la maggior parte e sicuramente nei prossimi anni avranno tutte, saranno diciamo conformi alle certificazioni di sostenibilità ambientale. Ricordiamoci però che l'olio di palma viene usato solo in parte dalle aziende alimentari, la gran parte invece va nel mondo della cosmesi, va nel mondo dei biocarburanti, e lì l'attenzione, il livello di guardia forse potrebbe essere un pochino più basso, almeno al momento, anche perché sono gli stessi consumatori che in fondo quando consumano un prodotto per la salute, magari per la salute intendo dire per la bellezza,
certo,
o un carburante, forse fanno un pochino meno attenzione a questi aspetti qualitativi, invece lì è bene che l'attenzione sia molto alta, quindi la mia sensazione è che il mondo alimentare sarà presto adeguato a tutti i criteri di sostenibilità, il resto degli acquisti di olio di palma debbano invece ancora muoversi in quella direzione.
Ebbene, quindi queste sono informazioni importanti, ad esempio anche proprio questa specifica sull'utilizzo anche dell'olio di palma in ambito cosmetico, che va tenuta maggiormente sotto controllo a fronte invece della efficacia in ambito soprattutto alimentare, tutto in un quadro di sostenibilità. Per chi volesse maggiori informazioni informazioni, c'è naturalmente anche un sito internet, le www.oliodipalmasostenibile.it, e poi il professor Pratesi ha scritto anche un libro che riguarda tutti questi temi, Cibo Perfetto, quindi chi volesse magari può ulteriormente approfondire anche le parole che ci ha detto il professor Carlo Alberto Pratesi, professore di economia e gestione delle imprese al Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università Roma 3, che noi ringraziamo, auguriamo a lei buon lavoro e al prossimo collegamento.
Grazie.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Infatti, che si conclude qui, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Infatti alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.